www.redigio.it e la storia continua.
Oggi i fotografi si vedono invece fanno percorsi che sono l'opposto, praticamente seguono delle storie per molto tempo e grazie a queste riescono a collaborare con le Locus, a realizzare dei libri, a fare degli incontri e soprattutto ad educare magari chi, come un normale cittadino, mi ci metto anch'io, non conosce neppure i vissuti di persone che per motivi culturali, economici e geografici sono costretti a vivere in condizioni davvero difficili. Quindi io lascio la parola a Ugo che ci introverte un po' a questo incontro e poi proietterà delle immagini, spegneremo solo parte delle luci. Se ci sono anche domande, visto che comunque è un PowerPoint, quindi non è una proiezione, perché spiegherà un po' il contenuto di tutto il lavoro che ha fatto. Grazie.
Grazie Paolo. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti innanzitutto. Della dignità umana. Nella mia professione io ho cominciato, Claudio ricordava che ho cominciato in tempi dove i giornali sì effettivamente producevano e mandavano fotografi, giornalisti in giro per il mondo per fare reportage che avevano senso. Oggi questa cosa purtroppo è terminata del tutto. Ho cominciato questa professione alla fine degli anni 70 documentando le guerre civili in Centro America, perché in quegli anni i fatti politici importanti succedevano lì, quindi Nicaragua, Salvador, Guatemala, e poi piano piano mi sono spostato quando poi i giornali non hanno più voluto questo tipo di realtà, collaborando con le Opus. Qui vedrete alcuni miei lavori che poi vi racconterò prima di proiettarli, che ho potuto farlo proprio con loro, perché loro hanno sostituito quello che una volta i giornali facevano, cioè loro commissionano perché hanno bisogno di immagini per poter presentare donors, i quali poi danno denaro perché questi progetti possano poi essere realizzati. Quindi quello che vedrete questa sera è un po' un excursus, è un sunto di vari posti nel mondo con situazioni estremamente diverse, però legate da un denominatore comune, dove vedrete che anche le persone che in queste realtà soffrono non dimenticano mai di essere uomini, cioè di essere uomini e donne, quindi di conservare, al di là di ogni difficoltà di vita, una loro umanità. Quindi direi di cominciare, così utilizziamo il tempo, anzi preferirei magari essere più breve adesso per poter rispondere poi successivamente, finita la proiezione, a qualcuno di voi se vuole fare domande.
Qui mi sentite anche senza microfono?
Sì.
Se no,
reportage che vedete riguarda l'Afghanistan. Parlavo prima delle ONU. Sì, ecco. Io ho cominciato a lavorare in Afghanistan alla fine degli anni 70, i primi anni 80, con l'avvento dell'Armata Rossa, e fino a 10 anni fa ho visto questo territorio, prima con i russi e poi con i talebani successivamente, soltanto da un'ottica molto particolare, che era quella militare. L'incontro che ho avuto con Pangea Onlus, che è un'organizzazione di Milano che si occupa di microcredito, mi ha dato la possibilità di poter vedere invece la popolazione civile. Ed è estremamente interessante raccontare una guerra attraverso la vita di una popolazione civile, cioè quello che uomini e donne, bambini, normali, soffrono e vivono di giorno per giorno. La popolazione in questa situazione dell'Afghanistan è spogliata di ogni diritto e di ogni possibilità di vita reale. Perché? Perché è una, conoscete voi tutti, credo, la situazione ultima degli ultimi 10 anni di guerra, è un paese dove comandano tribù, dove comandano i signori della guerra, i signori dell'oppio, e sono quelli che hanno i vantaggi. Nonostante questo, in questi 10 anni milioni di dollari che sono affluiti attraverso aiuti internazionali, attraverso l'ONU, hanno preso strade del tutto diverse da quelle per cui erano pensate, alimentando privilegi, corruzioni, come dicevo prima, signori della guerra, signori dell'oppio. Questo ha fatto sì che il paese è diviso in due, con due realtà estremamente diverse tra loro, cioè quelli molto ricchi che stanno investendo addirittura in immobili in Dubai, guardate Karzai, che è l'ultimo presidente che è appena andato via, e invece la maggior parte della popolazione che soffre questa guerra da 30 anni, da 34 anni per l'esattezza. Quindi ci sono generazioni che non hanno mai visto la pace. Adesso vedrete qualche immagine che rappresenta ovviamente qualche... Ecco, questo è il problema delle mine antiuomo, mine che venivano tra l'altro fatte in Italia alla Valsella di Brescia e che erano concepite non per uccidere ma per far saltare braccia e gambe, erano fatte addirittura come fossero piccoli giocattoli, piccoli animali, per cui il bambino vedeva il rospo per terra, andava a prendere e gli saltava un braccio. Queste foto sono fatte all'ospedale della Croce Rossa di Kabul, dove lavora un italiano che è Alberto Cairo, che si occupa di rifare gli arti artificiali a bambini, uomini e donne, che rappresentano una, non certo la maggioranza, ma una, un numero cospicuo di mutilati. Queste sono alcune immagini che rappresentano quello che c'è ancora oggi, cioè la guerra. Qui siamo nel Panjshir con l'esercito americano durante l'occupazione dal 2001 dopo la caduta del muro con l'alleanza del nord. E questo è l'oppio. L'oppio è stato, diciamo, il benessere di questo paese. La guerra dell'alleanza del nord era stata fatta, così avevano detto almeno, tra le tante cose, per eliminare il problema della droga e convertire questi campi in derrate alimentari. Questo non solo non è stato fatto, ma la droga in 10 anni è triplicata, al punto tale che da 2 anni a questa parte hanno chiamato addirittura dei chimici dal Pakistan per trasformarla in eroina. Quindi ad oggi, attualmente, esportano il prodotto finito, che ovviamente alimenta il mercato delle armi e tutto quello che voi tutti sapete. Queste sono immagini di Kabul, quindi anche qui vedete gli effetti del mine. E questa è una delle beneficiarie di cui dicevo di Pangea. Pangea è il microcredito, una cosa molto importante, nel senso che tra le tante cose che ho visto nel mondo come aiuto umanitario, è l'unica che veramente funziona, per due motivi. Primo, perché crea dignità e non è un'elemosina, cioè io ti presto $100 per, che ne so, comprarti una macchina da cucire, tu fai la sarta e questo ti dà economia e ti dà dignità. Ma questa Pangea fa una cosa in più. Non è soltanto un prestito fino a se stesso. Prima che la donna acceda al prestito, c'è un corso che dura dai 6 agli 8 mesi sulla sanità, sui diritti umani, cioè danno anche la consapevolezza di quello che sono in un paese dove la donna per tradizione è assolutamente negata. Quindi è un lavoro in profondità e ha creato nel giro di 10 anni, loro hanno anzi 12 anni per l'esattezza questo progetto, hanno più di 12.000 donne che sono tornate a vivere, nel senso che con considerate che ogni donna ha una famiglia, quindi hanno dato speranza in vita, hanno mandato i figli a scuola, cioè hanno potuto comunque avere un'economia propria attraverso un piccolo prestito che poi restituiscono, hanno un insoluto del 2%. Quindi è stato veramente un, apparentemente in una situazione come l'Afghanistan sembra una goccia nel mare, ma invece ha creato vita e ha creato dignità a tantissime famiglie. Questa è un'altra che fa la fornaia, un'altra che ha creato un forno e quindi vive di questo. Questi sono i villaggi, questo è il caso particolare dell'Hindu Kush vicino all'Iran, dove per mesi vivono isolati, e qui c'è, ecco, dicevo, c'è una mortalità infantile altissima perché qui non ci sono ospedali, non c'è nulla. E dicevo prima che si parlava prima con Claudio che la mortalità infantile è altissima, fate conto che per ogni 5 bambini nati ne arriva se no uno a 5 anni, perché lì basta una, in questa situazione una piccola bronchite, che non ci sono medicinali, non c'è nulla, per cui è facile poi che il bambino, non avendo difese, muoia, oltre a quelle che muoiono di parto. Ecco, questa è Laila, vi racconto brevemente questa storia perché oggi è la giornata delle donne, così dicono, per cui capiamo che cosa significa essere donna in paesi così. Laila è una donna che ha 39 anni, non sembra da quella fotografia. Lei faceva la prostituta 10 anni fa, 12 anni fa, era messa in una buca con una grata sopra, tutto il giorno era lì, gli uomini aprivano la grata, la stupravano. Ha avuto 2 figli da questi stupri, naturalmente non poteva denunciare nulla perché era il periodo dei talebani e quindi c'era la polizia della morale, che ancora oggi esiste ma allora era ancora più virulenta, e quindi lei poteva essere lapidata. Cosa è successo? L'incontro con Pangea ha fatto sì che hanno presentato questa donna e Pangea ha detto: beh, entra nel nostro gruppo e comincia una vita diversa. Però dicendogli: guarda che tu rischi la vita, perché in questa situazione il fatto che tu collabori con una società occidentale rischi la vita. E lei ha detto, dice: ma io che cosa rischio? Cosa possono farmi? Mi picchiano, mi ammazzano, dice, io sono già morta. Tu mi dai la speranza e la possibilità di ritornare a vivere. Sono passati 12 anni, oggi ha 2 figli che ha mandato a scuola. La più grande, che conosco bene, sta lavorando a Dubai e lei si è fatta una piccola casa. Addirittura ha fatto un giardino con le rose, sembra un particolare romantico, ma non è così, perché la bellezza, in un certo senso, soprattutto in questi paesi, crea pace e sgonfia l'aggressività. Per cui la rosa, che è il simbolo, poi comunque il fiore simbolo dell'Afghanistan, il poter vivere in un ambiente che non è più una buca con una grata, ma una casa, anche se non confortevole per i nostri standard, ma comunque una casa dove si può riparare, dove può essere in qualche modo vicina alle sue figlie, ha fatto sì che questa donna ha cambiato la vita semplicemente per un incontro. Queste sono foto comunque in generale che rappresentano un po' l'Afghanistan nelle varie sfaccettature. Gli aquiloni, come tutti voi sapete, è stato un po' il simbolo negato durante i talebani, che avevano negato qualsiasi attività ludica, e che quindi è stato il primo simbolo, quando sono stati cacciati, di poter riandare a giocare sulla collina di Kabul. Il ritorno a scuola, perché prima era vietato, soprattutto alle bambine. Ecco, questi sono gli effetti delle mine anti-uomo di cui parlavo prima. Questa è una bambina di 10 anni. Guardate in che condizioni vengono ridotte. Quelle che sopravvivono. E poi ho questo problema, tra l'altro, di queste mine anti-uomo che sono state messe ancora con l'Armata Rossa, dove non c'è una mappatura, per cui è difficilissimo trovarle, ha cancellato completamente l'agricoltura, perché era un paese, non avendo aziende, che viveva sulla pastorizia e sull'agricoltura. Coltivare un campo, vi rendete conto che non è possibile. Gli stessi pastori, quando pascolano le pecore vanno nei campi e loro stanno nella strada asfaltata, che è l'unica zona sicura, e ogni tanto le pecore saltano, che per chi le alleva non è il massimo. Questo era Massoud. Massoud era stato il grande guerrigliero, quello che ha combattuto, puoi ritornare un attimo indietro. Questo era nel 2002, il primo anniversario della morte di Massoud. Massoud è stato il Che Guevara dell'Afghanistan, protetto dall'Occidente, finanziato dall'Occidente, aveva combattuto l'Armata Rossa sconfiggendola e i talebani successivamente. Poi quando hanno capito che lui avrebbe voluto fare una rivoluzione in proprio, casualmente 2 giorni prima dell'abbattimento delle torri, quindi il 9 settembre del 2001, con una bomba e una finta intervista con una bomba nascosta nella telecamera, l'hanno fatto saltare in aria. Questo era il primo anno della commemorazione della sua morte. Questa è una famiglia con un fratello ucciso dai talebani. Ecco, il secondo reportage, passiamo dall'Afghanistan al Bangladesh. Il Bangladesh è stato un paese dove ho lavorato molto, ne vedrete anche un altro di reportage. E questo è un lavoro che avevo fatto con una onlus francese, che è Terre des Hommes. Ci sono 2 villaggi in Bangladesh, che uno è Dalietia, si chiama, e l'altro Gessore, dove esistono solo prostitute e bambine. Questo è un reportage fatto 12 anni fa. Non esiste turismo sessuale, perché in Bangladesh non vanno i turisti. Esistono i camionisti che, facendo la strada che porta verso l'India, si fermano in questi villaggi, fanno quel che devono fare e se ne vanno. Chiaramente sono villaggi dove ci sono centinaia di queste bambine che, costrette ad avere dai 20 ai 30 rapporti al giorno in situazioni dove l'igiene non esiste minimamente, e chiaramente sono vittime di qualsiasi tipo di malattia, non solo l'AIDS, ma banalmente malattie venere. Terre des Hommes è un'associazione che si occupa di cercare in qualche modo di dare informazione sanitaria a queste ragazze, ma soprattutto cercare di dargli un lavoro, di insegnare loro un lavoro, perché in questo modo possono spezzare una catena, altrimenti la nonna era prostituta, la madre è prostituta, la figlia è prostituta, la figlia della figlia sarà prostituta. L'unico modo per interrompere questo circolo vizioso è dare un'opportunità di un mestiere, per cui non devono più mantenersi vendendo il loro corpo, ma facendo altro. Questo era un reportage commissionato da Dire la Repubblica, che ai tempi avevo fatto con Renata Pisu, che era allora inviata esteri del quotidiano. Quindi queste sono solo alcune immagini, naturalmente queste sono immagini estrapolate da reportage che sono molto più ampi, ma se no ci facciamo notte. Questo è tanto per farvi vedere l'atmosfera e le situazioni in cui queste bambine sono costrette a vivere. Questo è il ponte che collega la strada camionabile al villaggio delle prostitute. Ecco, questa immagine ve la commento perché parzialmente vedete quali sono le baracche dove loro operano. Considerate che lì ci sono 40 gradi all'ombra, per cui non c'è acqua potabile, non c'è nulla, quindi costretta a lavorare lì dentro. Questa è madre e figlia. La madre era stata minacciata dai creditori perché non restituiva un debito, ma l'avevano minacciata di morte non da poco. Per cui la figlia è stata costretta a lavorare in questo bordello per un anno pur di tirare su i soldi e salvare la madre. E questo è madre e figlia che è in uno di quei momenti. E questo è un pedofilo, questo è un altro villaggio, in queste caverne dove loro la sera stanno e utilizzano bambine piccolissime. Questi sono i clienti. Ecco, un altro lavoro del Bangladesh. Confesso che, nonostante ho fotografato soprattutto tanti anni fa le guerre, quindi sono abituato a vedere scene strazianti, però se uno è in una situazione di conflitto, quello che vede, non è un modo cinico di ragionare, però fa parte del paesaggio. Qua vedere in un paese dove apparentemente non c'è nessun tipo di guerra, 20.000 donne, allora il censimento era almeno di questo, almeno quelle dichiarate, vittime dell'acido solforico, cioè ragazzine, bambine, perché poi lì a 12 anni già qualcuna sviluppa e a 13 anni sono già madri, solo perché rifiutano gli uomini o perché non hanno accettato matrimoni combinati, vengono distrutte dall'acido solforico. Cioè la donna lì non conta veramente nulla, nei villaggi, tanto per farvi capire, nelle risaie, allora mangia prima il bufalo, perché il bufalo è quello che può coltivare il campo, poi il marito e i figli, e se ce n'è in avanzo la donna. Quindi la donna non conta nulla, anche dal punto di vista sociale. Il ragionamento dell'uomo è: tu non sei nulla, sei una cosa, io non posso averti, e allora non ti deve avere nessuno. E quindi vengono distrutte con l'acido solforico. Questo è un lavoro che ho fatto la prima volta per Dire la Repubblica, poi ci sono tornato un anno dopo e ci sono stato 6 mesi, per farvi un libro che si chiama I volti negati, ma una situazione che voi è difficile immaginarla, perché oltre alle sofferenze che sono pazzesche, cioè immaginate cosa fa l'acido solforico, poi molto spesso loro sono nei villaggi, lì non ci sono strade, non ci sono ponti, per cui ogni fiume deve essere attraversato con dei ferri boat improvvisati, quindi a volte ci vuole una giornata per fare 30-35 km e arrivare a Dhaka, dove c'è la capitale, dove c'è l'unico ospedale che li può in qualche modo curare. Quindi arrivano già con la carne completamente mangiata, l'acido solforico lo usano in gioielleria per fondere l'oro, quindi immaginate cosa fa sulla pelle. Dico che le più fortunate sono quelle che muoiono, perché poi vivere in queste condizioni significa non solo avere dei dolori lancinanti per anni e anni, come vedrete poi nel guarire, fra virgolette, si formano dei cheloidi che a volte impediscono la masticazione, la funzionalità degli arti, per cui è un vivere in un inferno, e anche socialmente, perché queste sono rifiuti umani. Le stesse famiglie si vergognano ad avere in famiglia, quindi al loro interno, una acidificata, quindi la nascondono. E qui vedrete alcune delle immagini del libro. Ecco, questa è Bina, si chiama Bina ed è la leader di tutte loro, fa parte di questa associazione locale che si chiama Naripop, un'associazione femminista, tra virgolette, per come non si può essere in quei posti, ed è lei che ci ha fatto un po' da Virgilio, perché ci ha portato in tutti i villaggi dove appunto molte di queste sono ancora nascoste. Lei era così 6 mesi prima di questa foto e si è presa l'acido in faccia, ma soprattutto nel corpo. Si vede ancora la bellezza che aveva, perché in qualche modo non è... Devo dire che una delle... per chi fa il nostro lavoro, e qualcuno di voi lo sa, una delle grandi frustrazioni è quello che molto spesso tutti questi servizi vengono fatti, una volta uscivano nei giornali, una settimana dopo nessuno se ne ricordava più, come si diceva, con la carta ci si incartava il pesce, per cui tutto finiva lì. Questo è stato forse l'unico reportage nella mia carriera che ha prodotto qualcosa a vantaggio loro. Si è mosso tutto un consesso internazionale, perché questo ha fatto un po' il giro del mondo, da Time a tanti altri giornali, perché casualmente o stranamente nessuno sapeva di questa situazione. E 40 di loro sono state poi prelevate, quelle operabili, ma non per ridarle bellezza, ma soprattutto funzionalità, tante cose che avevano perso, e sono state distribuite a spese della comunità, chi in America, chi in Italia, e quindi 40 di loro si sono in qualche modo salvate, non solo da un punto di vista fisico, ma quando sono tornate nel loro paese hanno acquistato, proprio per questa loro capacità di aver viaggiato, comunque di tutto quello che i giornali hanno parlato di questa situazione, un valore sociale che non hanno mai avuto e che non avranno mai. E quindi in qualche modo posso dire di essere stato utile, certo, a poche persone, però in qualche modo è stato un reportage che ha mosso tanto. Addirittura questo è l'acido solforico che viene reperito nei chemical shop normalmente, perché banalmente servono per riempire le batterie delle macchine. Quindi questo è l'unico ragazzo, tanto per dirvi, l'unico ragazzo che ho trovato che hanno condannato a 6 mesi, aveva distrutto una bambina praticamente, alla corte di Dhaka, l'unico processo che gli hanno fatto, perché lì il problema è che l'acidificatore, chiamiamolo così, minaccia la famiglia se denuncia quella situazione, e quindi molto spesso nei villaggi è gente povera, gente che non ha clan importanti dietro, hanno quindi paura e stanno zitti. I più coraggiosi, che invece vanno a denunciare la polizia poi viene corrotta, per cui raramente la denuncia viene portata ai giudici di Dhaka, e quindi tutto viene sommerso così. Terzo reportage riguarda, passiamo in Africa questa volta, la Sierra Leone. La Sierra Leone è stata una guerra durata 10 anni per i diamanti. Qualcuno di voi avrà visto il film Blood Diamonds, per cui molti hanno capito in quel momento che cos'era successo. Una guerra che è terminata con gli atti di pace del 2001, che ha attraversato tutti gli anni 90, dove un gruppo di guerriglieri del RUF, erano la sigla del Revolutionary United Front, combatteva il governo centrale per il possesso delle miniere diamantifere, nelle quali erano coinvolte la De Beer, per dire un diamante per sempre, quella della pubblicità. È stata una guerra tremenda perché era soprattutto combattuta più che con le armi, con i macete. Questi del RUF, questi guerriglieri, hanno assoldato il grosso problema dei bambini soldato che venivano drogati, venivano incisi nel petto per gli uomini e nella fronte per le donne le tre sigle RUF con dei pezzi di vetro o con una baionetta, poi gli mettevano nella ferita le iniezioni di coca in modo che creassero peloidi e quindi erano riconoscibili. Andavano nei villaggi e amputavano la mano o l'avambraccio, ognuno poteva scegliere, mettevano la gente nelle piazze, radunavano la gente nelle piazze e prendevano uomini, donne e bambini e ognuno sceglieva se avere la manica lunga o la manica corta, a seconda se ti tagliavano il braccio a questa altezza o all'altezza del polso. Il bilancio di questa guerra, che è durata 10 anni, sono stati 1,5 milioni di espatriati, più di 300.000 morti e più di 5.000, forse anche di più, amputati. Molti di voi diranno: ma perché non l'ammazzavano? Non l'ammazzavano perché così lasciavano il peso al governo di centinaia di migliaia di amputati. Ecco, questo è il perché c'è stata questa guerra. Diamanti grezzi in una mano. Queste sono le operazioni che faceva questo medico italiano, a proposito, perché avevo lavorato poi con l'IMC, che è l'International Medical Corps, che finita la guerra, io ho lavorato negli ultimi 2 anni e negli anni di pace, finita la guerra c'era il problema dell'inserimento di tutti questi bambini soldato che hanno ammazzato l'ammazzabile nella società civile, però naturalmente erano molto identificabili con queste cifre, per cui in questo ospedale toglievano RUF. Poi naturalmente la cicatrice finiva, spariva, si confondeva e in qualche modo potevano essere riabilitati. Questo era il problema dei child soldiers, di bambini soldati che venivano drogati, mandati a combattere con episodi di cannibalismo. È stata una delle guerre. Guarda, nella mia professione ho avuto 2 paesi dove c'è stata una violenza estrema che non ho visto in nessun altro paese, sia pure in guerra: il Salvador e la Sierra Leone. Ecco, questa ve la voglio raccontare perché è stata una cosa, a proposito, come si dice, che gli infermi non finiscono mai. Qui lavoravo con un'associazione francese che si chiama Handicap International e che faceva gli arti artificiali. Questo è un campo profughi di Freetown, che è la capitale della Sierra Leone. Sono entrato una mattina e ho cominciato a pagare per questo campo. Vedo questo uomo solo e gli chiedo il permesso di poterlo fotografare. Lui mi dice: sì, fotografami, e comincio a fargli qualche scatto. Mentre lo fotografavo, lui mi dice: ma tu conosci la mia storia? E io dico: no, la tua in modo particolare no, però so perché voi tutti siete in questo campo. Dice: adesso te la racconto. E chiama da questa tenda, che erano le tende allestite dall'Alto Commissariato per i Rifugiati, questa bambina che è sua figlia, che ha 10 anni. Dice: sai, 3 mesi prima di questa foto sono entrati nel mio villaggio. Il villaggio di Kono era la parte nord della Sierra Leone dove ci sono appunto le miniere di diamanti. Dice: sono entrati nel mio villaggio, hanno preso mia figlia, gli hanno messo la canna di un Kalashnikov in testa e un macete in mano e l'hanno obbligata a tagliarmi le braccia. Quindi voi immaginate questa bambina tecnicamente con un macete e genitori che sono stati costretti al contrario a fare la stessa cosa. Dopodiché, dopo un attimo di silenzio, perché in queste situazioni non hai parole da dire, anzi credo che l'unica cosa dignitosa sia star zitto, perché che cosa racconti? Mi dice: però vedi, io almeno così la posso ancora abbracciare e veder crescere. Ecco, questo per dire, no, come a volte gli infermi veramente non finiscono mai, perché sono situazioni allucinanti. Naturalmente questi sono i sopravvissuti, perché molti di questi sono morti per dissanguamento, per setticemia e altre amenità. Ecco, questa è una foto che io molto spesso commento come la metafora della guerra. Qui siamo nel golfo di Lungi, Freetown è un grande golfo, e diciamo dall'altra parte c'è questo ospedale appunto in questa zona che si chiama Lungi. Naturalmente erano tutte le spiagge militarizzate per evitare gli sbarchi. E in questa foto, secondo me, potevo benissimo mettere in evidenza le facce, magari con un lampo di flash di queste patrie, ma l'ho voluta lasciare in controluce perché è la metafora che qualsiasi guerra annienta l'individualità, cioè tu non sei più un individuo, sei un qualcosa del tutto. Che tu sia militare perché hai una divisa addosso, o sei civile, come in questo caso, si riconoscono che sono dei giovani uomini, dei giovani ragazzi, però dove tu non hai più identità, perché in quel momento l'identità sparisce. Tu sei vittima di un qualcosa in cui tu non conti più nulla e sono gli altri che decidono per te. Per cui questo la prendo, naturalmente è una mia visione, poi magari gli altri ci possono vedere una cosa completamente diversa, però chiaramente il filo spinato dà l'idea di un conflitto, no? Perché di solito uno prende il sole e nelle spiagge a Rimini non è che c'è il filo spinato, però queste figure che non sono identificate sono il simbolo per me di un conflitto. E queste sono le ragazze soldato, con le insegne che gli venivano fatte in fronte. Questi sono i bombardamenti della regione, appunto, dove di Conakry, di cui parlavo prima. Ecco, qui siamo in Italia, tanto per dire che le spighe non sono solo in giro per il mondo, ma anche noi le abbiamo. Questo era un istituto, l'istituto Papa Giovanni XXIII, era un cronicario che è stato chiuso 2 anni fa per mille motivi, perché è stato scoperto che c'era una collusione fra la curia di Serra d'Aiello. Serra d'Aiello è vicino Cosenza, praticamente, quindi siamo in Calabria, e la 'Ndrangheta, per cui erano 400 disperati buttati in questo cronicario, appunto, da tanti anni. E io mi ci sono trovato per caso, perché avevo collaborato ai tempi con Assunta Signorelli, che era il braccio destro di Franco Basaglia, e quindi lei lavorava a Trieste e l'ASL locale l'aveva chiamata per un anno per cercare di rimettere un po' in sesto questo ospedale, chiamiamolo ospedale, che era abbandonato quasi. E quindi mi ha chiamato cercando di fare un lavoro insieme, ne è venuto fuori un libro con un titolo che avevo mutuato da una canzone di De André che si chiama In direzione ostinata e contraria. E ho lavorato un anno in questo istituto, un lavoro del tutto inutile, perché poi appena un anno dopo, con mille difficoltà, questo libro è uscito. Lei è stata minacciata, addirittura lei abitava a Paola, gli hanno mandato delle lettere con dei bossoli dentro, per cui, insomma, questo per far capire la situazione in cui si lavorava. Dopodiché è stato oggetto anche di trasmissioni televisive da Matrix in giù, perché non trovavano delle persone, si pensava che l'avessero uccisa, c'è stato un mezzo giallo che poi è stato risolto, ma insomma l'anno dopo l'hanno chiuso. L'hanno chiuso perché ovviamente la 'Ndrangheta ha speculato su queste 400 persone che sono state ridistribuite in tante cliniche private, guarda caso al nome di ognuno di questi, e naturalmente tra i contributi dell'ASL, della comunità europea, ognuno di quei disgraziati costava o rendeva, per meglio dire, 30-35 mila euro all'anno, per cui era un business abbastanza prolifico. E queste sono immagini tratte dal libro di quel cronicario. Ecco, quest'altro è un altro lavoro, è una parte di un lungo lavoro che ho fatto con Sole Terre, che è una onlus che si occupa di tumori infantili derivanti da disastri ambientali. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto uno spot per ogni continente, l'Europa, l'Africa, l'Asia. Quindi l'Europa abbiamo preso ovviamente Chernobyl, quindi Kiev, dove ci sono questi due ospedali per bambini che hanno patologie tumorali, perché sono nati da donne infettate ai tempi di Chernobyl. Poi in Africa abbiamo lavorato sulla Costa d'Avorio e il Marocco per i fiumi inquinati che creano o questo tumore di Burkitt che prende i linfonodi del collo, oppure il neuroblastoma dell'occhio, hanno degli occhi scoppati in fuori. In America abbiamo fatto il Salvador e il Guatemala, perché lì c'è il problema della fumigazione, cioè per esempio in Guatemala ci sono gli altopiani dove sono gli indios del Quiché, che per guadagnare qualcosa di più durante l'estate scendono nella costa pacifica dove raccolgono il cotone. Ora il cotone è una pianta dove l'adulto riesce a prendere la parte media e la parte finale in alto. La parte bassa è talmente bassa che per evitare di perdere il prodotto viene fatto da questi bambini che sono i figli degli indios, e quindi lavorano camponi tutto il giorno. I proprietari di queste fincas, le fincas sono questi grandi appezzamenti di terreno, devono naturalmente dare dei pesticidi, perché il cotone è aggredibile da agenti patogeni. Adesso non sono specializzato in questo, ma insomma Allora passano gli aerei buttando dall'alto questi pesticidi. Cosa succede? Che in teoria dovrebbero farlo in 2 o 3 giorni, dove questi lavoratori non devono lavorare, non dovrebbero lavorare. Per evitare di perdere giorni di lavoro, quindi di pagare questi lavoratori senza che loro facciano nulla, i proprietari se ne guardano bene da lasciarli a casa e quindi passano mentre lavorano. Allora, questi pesticidi respirati soprattutto dai bambini non è automatico, però possono nel tempo sviluppare patologie tumorali. Infatti ci sono 2 ospedali, uno a San Salvador e uno a Guatemala City, che si occupano di questo. In India c'è la centrale di Bhopal, voi tutte sapete che anche lì ha prodotto tumori importanti. Quindi questa è solo una piccola parte di questo lavoro ed è i 2 ospedali dell'Ucraina, uno a Kiev, dove curano i tumori solidi, cioè soprattutto al cervello, vedrete bambini piccolissimi, già operati alla testa 2 o 3 volte, e poi a Lviv, che è l'ex Leopoli, che è ai confini della Polonia, dove invece si occupano dei leucemici, che sono quelli che poi hanno una percentuale più alta di salvezza, perché fanno il trapianto. Questi hanno una percentuale di vita del 20%-25%. Considere che ho fatto un libro anche su questo progetto e già da un anno per l'altro che sono tornato nello stesso ospedale 5 o 6 di questi bambini già erano morti, quindi a distanza di 9 mesi, di 8 mesi, di 9 mesi. Ecco, questo l'ho presa, è una foto che ho preso al museo di Chernobyl, esattamente a Prepiat, che era la città che ha subito lo scoppio della centrale nucleare. Erano i bambini che erano tutti figli degli ingegneri e comunque delle persone che lavoravano in questa città, che allora era segreta, non esisteva neanche nelle mappe ufficiali. Questo è Orlov, questo grande chirurgo, neurochirurgo morto 6 mesi fa, che era stato uno dei 5 presentati per il premio Nobel della medicina, era un 70enne che purtroppo è morto pochi mesi fa, come dicevo. Ecco, questa è un'immagine che rappresenta un po' il tutto, secondo me. Questa la pensiamo a Lviv, durante un giorno di neve, con i bambini sotto che facevano i pupazzi di neve e tutto. No? Questo è proprio questo vetro che rappresenta un diaframma tra il mondo reale, che probabilmente lei non vivrà mai, e quello che è invece la sua realtà. No? E allora c'è una bellissima frase, cito spesso De André, un po' perché ci sono nato con lui, ma un po' perché credo che faccia la sintesi molto spesso di tante piccole cose. No? Qua dice, c'era un verso che diceva a farti narrare la vita dagli occhi. Ecco, in questo caso lei si fa narrare la vita dagli occhi perché può solo guardare. E quindi il vetro rappresenta un diaframma tra quello che è la realtà del mondo esterno, dei bambini che giocano, e che quindi probabilmente lei non potrà mai essere con loro. E questo padre che racconta, che indica, che gli sta vicino, e poi il simbolo della sua malattia, che è quel sacchetto in alto, no? Quella flebo che si deve continuamente portare. Questa invece è l'unica immagine apparentemente allegra, perché sono 2 bambini che ce l'hanno fatta, e qui siamo alla cattedrale di San Andreas a Kiev, e chiesa ortodossa, dove vanno a ringraziare perché sono stati dichiarati ufficialmente guariti. E questa invece è purtroppo la grande percentuale dove quei bambini finiscono. Ecco, un'altra storia è padre Zanotelli. Qualcuno forse di voi se lo ricorderà, lo conoscerà. Adesso fa il prete di strada nei quartieri spagnoli e a Scampia, a Napoli. L'ho conosciuto 15 anni fa, quando lui era, la sua storia è nata, era direttore di Nigrizia. Nigrizia è una rivista importante, anche politica da un certo punto di vista, dei Comboniani. Lui apparteneva all'ordine dei Comboniani. Ed è stato il primo che ha denunciato lo scandalo del traffico d'armi della cooperazione italiana ai tempi in cui c'era Andreotti e primo ministro Spadolini. Per questo è stato punito, quindi l'hanno defenestrato, e lui è andato a fare il missionario a Gorokocho. Gorokocho è uno degli 11 slum di Nairobi. Nairobi è una città dove il centro è il centro commerciale, poi tutte le colline intorno
Molte di queste colline contengono 11 slam, questo è il peggiore, Gorogoccio e Cariobangi si chiama, perché oltre ad essere un posto con 10.000 persone che ci vivono, quindi una megalopoli in un certo senso di baracche, è anche adiacente alla più grande discarica a cielo aperto dell'Africa dell'Est. Quindi lui ha lavorato lì per 15 anni cercando di ricostruire un minimo di tessuto civile e io ho vissuto 10 giorni con lui facendo alcuni reportage che lo riguardavano. Quindi questa è un po' la sua storia in quella situazione. E qui la sera era in una delle baracche dove dava l'estrema unzione a una ragazza. Ecco, questa foto è una delle poche foto dove ho vinto un premio, ma mi dispiace averlo fatto con lei, al World Press Photo di molti anni fa. Allora, la storia purtroppo è tragica, ma è così. Era in questo compound dove stava Zanotelli, io sono uscito dalla sua baracca e ho visto questa ragazza che ha 20 anni, era una prostituta alcolizzata, che piangeva, come vedete. Allora mi sono inginocchiato davanti a lei, le ho preso la mano e ho cominciato a parlargli in qualche modo. Ma la cosa che mi aveva impressionato non era tanto il pianto, era questo guardare come se non esistessi, cioè lui aveva uno sguardo che non ho mai più visto in nessun altro uomo, donna o bambino, sia pure nella disperazione, perché anche nella disperazione gli occhi comunicano qualcosa. Questi è come se fossero vitrei, e questo fatto mi ricordo questa foto, era in pieno giorno col sole allo zenith, al punto tale che le scritte che lì c'era scritto sopra Soweto Cross, ci batteva il sole e ha perfino cancellato la scritta. Beh, per farla breve, 5 ore dopo questa fotografia l'hanno trovata suicida nella discarica dove c'è un piccolo fiume, perché è un fiume che è alto 1 metro, per cui evidentemente ci si è tuffata e ci è restata così. E l'ultimo scatto che gli ho fatto, 5 ore dopo, non era più in vita. Questa è una piccola scuola che aveva messo Zanotelli, tanto per cercare di dare, considerate che qui sono 10.000 persone che vivono in baracche improvvisate, dove circola droga, dove i bambini si spappolano il cervello con la colla, vedi questi bambini che girano con queste maniche lunghe dove nascondono queste boccette con la trielina, l'annusano, che è la colla che costa poco ma che evidentemente anestetizzano fame, sete, fatica e tutto di più. Questo è il fiume di cui parlavo prima, che come vedete non è profondo visto che ci stanno in piedi. Questa è la discarica appunto dove lui aveva organizzato un minimo di riciclo, quindi considerate che c'erano delle caverne dove la gente abitava dentro, quindi immaginatevi in Kenya durante la stagione delle piogge che cosa significa, cioè lì ci sono topi, serpenti, cioè, è un inferno, veramente un inferno. E queste sono le baracche che costruiscono con intelaiature di legno, con un po' di fango, argilla che hanno, e poi con i fondi dei vari barattoli cercano di parare la pioggia, altrimenti scioglierebbe la casa. Questo mi dà l'idea della baraccopoli com'è. Ma guarda, io credo, come riflessione, credo proprio nella fotografia d'impegno in qualche modo, perché oltre che essere testimonianza è anche coscienza di chi siamo, e il vantaggio della fotografia è che fissa l'attimo e ti dà il tempo della comprensione, a differenza del video o comunque del girato dove tutto sembra più veloce, tutto più fruibile, che però un minuto dopo è già cambiato, no? è già finito. E il tempo della comprensione è molto importante, soprattutto in un'epoca in cui tutto è fretta, no? Dove non c'è più tempo per parlare, per ascoltare, no? E quindi la foto in qualche modo rimane, non è un caso che le icone anche nel tempo della storia sono fotografie, banalmente vi ricordate la bambina del Vietnam, cioè ci sono immagini che restano, ma sono solo immagini fotografiche, non sono scritti, non sono video, non sono nulla, perché è la sintesi di quel che si vede. Se la sintesi è giusta, con una fotografia si racconta quello che con le parole scritte bisognerebbe impiegare pagine intere, no? Invece basta un frame per capire che quello è. Ecco, questo è l'ultimo, così scusate ma la serata non è particolarmente allegra, con questo terminiamo. Questo è un carcere femminile del Salvador. Io ho lavorato in Salvador durante la guerra civile negli anni 80 e
dicevo prima, lo ricordo come uno dei paesi più violenti. Vi faccio un esempio: a San Salvador c'era un albergo che si chiama il Camino Reale, credo che esista ancora, dove c'era tutta la stampa internazionale, ma la stampa ricca. Io che non ero ricco ci andavo solo per far colazione a spese della stampa ricca la mattina, perché poi dovevo arrivare la sera senza mangiare niente, quindi ne approfittavo. Beh, un giorno un giornalista della UDI americana evidentemente aveva scritto articoli contro Arena. Arena era il partito in quel momento al potere, c'era una guerra civile, per far capire un po'. Da una parte c'era il governo militare, perché era una dittatura militare, che faceva capo a questo Roberto d'Aubuisson, appunto, del partito Arena. Dall'altra parte c'era il Farabundo Martí, che era un gruppo guerrigliero che ha combattuto 10 anni una guerra che poi hanno pareggiato, ma che è stata una guerra cruenta. Evidentemente lui aveva scritto un articolo che era poco piaciuto al potere. Beh, la mattina nella loro, diciamo, Land Rover che avevano, con cui poi fatta colazione ognuno andava in giro a cercarsi le storie, hanno fatto trovare come polena sull'auto la testa di questo giornalista, questo, per dare un avvertimento alla stampa internazionale che scrivere certe cose forse non era del tutto. Questo è un carcere femminile. Allora, finita la guerra civile nel 91, che cosa è successo? Che c'è stato il problema del reinserimento di tutti i guerriglieri nella società civile, perché il paese durante la guerra era spaccato in due. C'era la parte, c'era questo fiume che si chiamava il Rio Lempa, che divideva la parte occidentale, dove c'era la capitale, da quella dei guerriglieri, e c'erano intere selve con città sommerse, dove i guerriglieri avevano non solo gli accampamenti, ma avevano gli ospedali, le scuole, quindi migliaia di persone, generazioni nate solo con un fucile in mano. La guerra è durata 12 anni, per cui insomma, quindi poterli reinserire era molto difficile. Il problema è che adesso si sono reinseriti, ma si sono reinseriti nella delinquenza comune, e hanno creato quelle che si chiamano le MARS, che sono le bande. Esistono anche a Milano, recentemente, 2 anni fa, ci sono stati degli accoltellamenti, ma ancora oggi girano queste bande. C'è la MARS 13 e la MARS 18, una legata alla prostituzione e l'altra legata al traffico della droga. Io sono entrato in questo carcere di Quetzaltepec, che è una zona appunto del Guatemala, del Salvador, per documentare questa prigione strana, nel senso che non è una prigione come noi ce l'immaginiamo, una specie di enorme succo, enorme stanzone, dove ci sono solo donne, 300 donne, tutte assassine, naturalmente tatuate con il 18, che è il simbolo della loro banda, alcune con delle lacrime nere, che ogni lacrima rappresentava un uomo ucciso, e dove la più innocente ha 2 o 3 ammazzamenti sulle spalle. Quindi questo era un lungo reportage, qui ne ho tolto alcune immagini. Questa è l'entrata del centro penale, e queste sono le condizioni di vita di questo carcere. Vedrete, non è... Ecco, questa è una frase detta 400 avanti Cristo: la giustizia verrà quando quelli che non subiscono offesa saranno indignati come quelli che la subiscono. Ecco, questa è una frase che potrebbe essere detta oggi, è stata detta da Tucidide, che era uno storico, ma era anche un generale della guerra ai tempi di Sparta, praticamente, la guerra del Peloponneso. Come certe frasi veramente non hanno tempo, no? E attraversano ogni cosa e ogni epoca. Grazie.
Quanto la fotografia poi serva in qualche modo ad informare, ma appunto la domanda è: davanti a certe scene, no, quando hai l'occhio nel mirino, evidentemente ti concentri su altro, quindi davanti a situazioni soprattutto infantili o di grande violenza.
Sì, anche se non è così, cioè uno, una delle cose che spesso dicono, no, noi siamo vicini, ci siamo, non è così, perché poi queste storie ti rimbalzano in mille modi, anche in tempi lontani da quello, cioè lì per lì puoi essere concentrato su quello che fai, però siccome le persone tu le vedi, e molto spesso, anzi quasi sempre, c'entri in empatia, perché per poterle fotografare sei lì a contatto con loro, quindi non sono animali nello zoo, nella gabbia, che va lì a fotografare e te ne vai, quindi conosci le loro storie, per qualche, anche per poco tempo percorri la loro strada, magari dividi anche certi pericoli insieme, la tua fortuna è che hai un biglietto d'aereo che poi ti fa ritornare a casa mentre loro quelle situazioni le vivono. Devo dire che tutte queste esperienze che ho fatto, io ho 68 anni, per cui diciamo ho cominciato questo lavoro molti anni fa, quindi credo da averne viste, se c'è un insegnamento e far la sintesi di quello che almeno personalmente ho appreso è che la vita è sottrazione e non addizione. Sembra una stupidaggine, però viviamo in una società in cui ci abituano ad aggiungere, perché l'addizione è quello che ti dà riconoscibilità sociale, ti dà soddisfazione, ti dà quindi l'accumulo delle cose, l'accumulo del... mentre invece vivi con in paesi o comunque con persone che vivono di nulla. E quindi questo ti fa capire che alla fine le cose della vita, quelle che veramente contano, sono poche, non sono tutte quelle sovrastrutture che ci hanno insegnato e che a volte ci confondono, perché poi il troppo, cioè vedere una casa piena di soprammobili, tu non capisci più nulla, vedere magari una cosa un po' giapponese, capisci subito la dimensione in cui sei, no? Quindi è anche più facile capire te stesso, per cui questo è stato il mio insegnamento. E dall'altra parte mi rendo conto che tante di queste cose saranno servite a poco, però una delle domande che spesso mi fanno, vado spesso nelle scuole a raccontare queste cose, no? Qualcuno mi dice, sì va bene, abbiamo visto tutte queste cose che ci ha raccontato, ci ha fatto vedere, dice, ma alla fine io che posso fare? Perché qualsiasi cosa faccio è un niente, no? Allora gli rispondo con una favola che mi hanno insegnato in Africa, proprio in Sierra Leone, che diceva che c'è stato un giorno che ci fu un grande incendio nella savana e tutti gli animali scappavano da questo incendio, tigri, leoni, tutti quelli che c'erano via, e tra cui l'elefante che correva per allontanarsi dal fuoco. In questa corsa folle vedeva un colibrì, quindi questi piccoli uccellini, che andava avanti e dietro, dove c'era un fiume, a volo cadente, si riempiva il becco di quel che poteva, una goccia, due gocce, andava sopra il fuoco e la lanciava. Naturalmente lui un po' lo guarda schernendolo, un po' sorridendo, dice, ma colibrì, ma cosa pensi di fare, prendendolo un po' in giro? E lui gli risponde, faccio la mia parte. Cioè, sembra una favoletta, no? Però voglio dire che se ognuno di noi facesse la propria parte, anche nel loro piccolo, nell'ambito del proprio lavoro, delle proprie conoscenze sociali, insomma, si attivasse in qualche modo per dare una mano a chi questa mano ne ha bisogno, certo che il mondo non cambierebbe, perché non sono così ingenuo da pensare che cambi, però forse sarebbe migliore, così come non credo che una fotografia cambi il mondo. Però a volte può aprire delle finestre di curiosità e far pensare la gente, e questo è un esercizio comunque utile piuttosto che assoggettarsi c'era una frase che diceva mi spiega che penso, siccome sempre di più cercano di farci di spiegarci che cosa pensare, se le fotografie insieme a tante altre cose possono invece attivare delle cellule del cervello per cui pensi proprio, beh, insomma, penso che questo sia già un successo, insomma.
Beh, dunque, complimenti per l'immagine, che sono
grazie.
Impressionanti. L'immagine stesso...
Sì, beh, immagine.
In effetti poi concordo con la sua definizione dell'immagine fissa, che è una cosa che resta sulla retina,
certo.
L'immagine del movimento
certo.
Si diluce. Le faccio una domanda un po' così, forse banale. Ma se mai lei incontrasse un marziano che arriva sulla Terra e le chiedesse che razza di pianeta è questo, dopo tutte le esperienze che lei ha fatto e le immagini che ha visto, che cosa spiegherebbe? Che cosa spiegherebbe a questo...
Ma spero di non incontrarlo mai un marziano, perché sarebbe una risposta difficile, perché cioè, certo, se noi ci basiamo su quello che abbiamo visto qua, sembra che tutto il mondo sia così. Purtroppo non è, cioè purtroppo tre quarti di mondo vive così, perché adesso... Qui sono magari cose limiti, però ci sono tante aree del mondo in cui noi non ci immaginiamo neanche come queste persone vivono, insomma, no? Quindi noi siamo abituati a tutto, siamo abituati, adesso qui non ci sono tante foto dell'Afghanistan, ma ci sono villaggi dove per prendere l'acqua, durante le nevicate, che sono non 20 centimetri ma mezzo metro di neve, donne anziane vanno con un secchio ricavato da, che ne so, dove, tipo la marmellata oppure così, e fanno 3-4 km nella neve per vedere un pozzo improvvisato e tirano su un secchio d'acqua. Questo in Afghanistan, in alcuni villaggi dell'Africa fanno anche 12 km a piedi con una zucca dove contiene l'acqua. Noi siamo abituati che se non abbiamo l'acqua calda subito già ci incavoliamo, cosa c'ha la caldaia, chiamo il condominio, cioè, ecco. Quindi evidentemente ognuno è figlio del proprio tempo, adesso è inutile fare moralismi, non è che tutto il mondo deve vivere così per essere, ecco. Cioè, noi abbiamo avuto la fortuna di essere nati nella parte giusta del mondo, no? O non in quella sbagliata, però di questo privilegio dovremmo averne coscienza. Invece molto spesso siamo più infelici di quelle persone che invece hanno un centesimo di quel che abbiamo noi. Dopodiché la violenza c'è sempre stata, per cui il mondo è andato avanti sulle guerre, non è andato avanti sulla pace. La pace deve essere costruita, è un fatto culturale, mentre naturalmente l'uomo ha sempre vissuto in guerra. Se uno sa leggere la storia e legge la storia, una volta si facevano per i territori, oggi si fa per l'economia, domani si fa per il petrolio, ma in ogni modo, in qualche modo, l'essere umano ha sempre cercato di dominare. E anche questa distinzione manichea che spesso si fa tra buoni e cattivi, tra bianchi e neri, il mondo è sempre più complesso, soprattutto oggi, dove la velocità non ci dà neanche più il tempo di, secondo me, di capire che cosa sta succedendo e di metabolizzare quello che sta succedendo. Quindi oggi io definisco il buono, anche nelle differenze, nelle guerre che ci stanno, il buono e il cattivo, il buono è quello che non ha potere e il cattivo è quello che ha potere. Se domani il buono gli danno il potere in mano, diventa lui il cattivo, perché è stato sempre così, l'uomo è stato sempre aggressivo rispetto all'altro. Allora, se si costruisce la pace, bisogna arrivarci attraverso la civiltà, attraverso la cultura, che è un rapporto difficile, perché si parlava 70 anni fa dell'atrocità dei nazisti, ma quello che vi ho raccontato della bambina che taglia le braccia al padre 70 anni dopo, cioè, si fa fatica a capirlo. Quindi il marziano di cui lei parla, vaglielo a spiegare, già è difficile spiegargli cos'è un macete, magari a Marte non ce l'hanno, ma insomma di cosa parliamo. Allora uno pensa l'umanità va avanti e quindi diventiamo tutti più buoni, no, diventiamo un po' più civili se questo ci fa vivere meglio, laddove però poi basta un minimo di interesse economico per cui il buono basta, finisce. Intere aree del globo che oggi sono in guerra non lo erano 20 anni fa. E allora perché? Perché si esporta la democrazia. Ma chi gli frega della democrazia in paesi dove non ce l'hanno scritto neanche, non lo so, nel dizionario? Quindi evidentemente si va perché in Afghanistan che cosa vuoi esportare democrazia? Allora, in Afghanistan si va perché chi oggi è padrone dell'Afghanistan, allora controlla militarmente tre confini importanti, Russia, Cina e India, che non è poco. Un cacciabombardiere che decolla da Kabul in una sola giornata senza far rifornimento ti può bombardare Teheran, Baghdad, cioè tutte città ritenute comunque a rischio. Tra 3 anni ci sarà un oleodotto che porterà gas e petrolio nell'ex Repubbliche Sovietiche e oltre. Con un Afghanistan amico si risparmiano 5.000 km di infrastrutture, oltre che evitare di pagare gabelle a tutti gli altri paesi che avrebbero dovuto attraversare invece in una dimensione diversa, e già questa è la quarta cosa. Poi c'è la droga è inutile che ipocriticamente, cioè in modo ipocrita si dice no, bisogna debellarla, cioè tutti siamo d'accordo su questo, ci campano lì, non solo ci campano lì, ma ci campano quelli non con il pacol dei mugiadini in testa, ma quelli in giacca e cravatta a Wall Street, perché questo è, perché il traffico d'armi, la lobby delle armi, è la lobby più grande oggi che esista, e quindi le guerre vengono fomentate per questo. Cioè noi ci lamentiamo di tutte queste persone che stanno arrivando qui, però quelle persone scappano da una guerra che gli è stata anche, diciamo, fomentata da un traffico di armi che l'Italia vende in qualche modo con triangolazioni, perché per accordi internazionali non lo può fare direttamente, alle stesse persone che poi
ce ne tornano contro, per cui di cosa parliamo? Cioè, gli interessi sono talmente tanti che oggi capire come va il mondo è difficilissimo. Ecco perché è sempre più difficile dire i buoni stanno qua e i cattivi sono là. Chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Boh. Io personalmente ci avrò un solo neurone, però in tanti anni più realtà ho visto e meno certezze ho. E ho paura delle persone che spesso incontro che hanno invece le verità in tasca immediate, risposte per tutte. Invece uno più conosce la realtà e meno risposte ha, ma non perché è cretino, ma perché è così complessa la cosa, che poter avere tutte le angolazioni intorno, cioè tutte le sfaccettature, diventa difficilissimo. E poi ci sono le grandi bugie, no? Chi di noi può sapere come effettivamente in certe situazioni vanno le cose? Non lo sanno neanche loro. Quindi potrebbero essere discorsi qualunquisti, però io non ne so fare altri, perché, ripeto, l'incertezza di capire esattamente quel che vedo a volte è difficilissimo. Una volta forse era più facile, perché io mi ricordo quando cominciavo questo lavoro, già nei conflitti, andavi in Nicaragua, o stavi con Somoza, e quindi con l'esercito di Somoza, o stavi con i sandinisti, non è che ce n'erano 10, tu sapevi quali erano i fronti. Se andavi con i sandinisti era a rischio tuo, mio, perché se ti prendevano quelli della Guardia Nazionale ti facevano fuori, se andavi con la Guardia Nazionale, se ti prendevano i sandinisti ti facevano fuori, tu comunque venivi sempre fatto fuori in generale. Ecco, però almeno tu capivi che il fronte era uno all'altro. Oggi se vai in un conflitto, a parte che i giornalisti, ormai i fotografi non ce l'hanno più, cioè fanno prima quelli con i cellulari a farvi una foto che non, a parte quello, ma dove vai? Cioè chi è il nemico? Chi è l'amico? Non ti puoi fidare di nessuno. Quindi ci sono delle interferenze tali e degli interessi tali, per cui tu capire in che realtà vivi, ma veramente ci si azzecca più con la palla di vetro. Prego.
Considerando la vita avventurosa, diciamo, che ha avuto, le situazioni che ha vissuto, che ha fotografato, le è mai capitato di arrivare a un punto e di rifiutarsi di fotografare?
Sì, sì, ma quello dipende dalla sensibilità che hai, ma quello non dipende dal fotografo. Io credo che quello, ognuno di noi ha una propria sensibilità, che fa il fotografo, fa il farmacista o fa qualsiasi altra cosa, la tiri fuori. Allora, ci sono momenti in cui devi capire quando è giusto fare un passo indietro. Anche se bisogna stare attento, perché adesso parlo sempre del Nicaragua, perché sono state le cose che mi hanno poi formato. Io mi ricordo sempre che una volta la Guardia Nazionale fece fuori un presunto guerrigliero. Era in un villaggio della Zelaya. La Zelaya era una regione ai confini dell'Honduras, dove i combattimenti in quel momento erano un po' più virulenti. E mi ricordo che in questo villaggio c'era questo morto che, una povera casa, era dentro con tutta la famiglia intorno. Io sono arrivato con un mio collega e sono rimasto fuori dalla porta, naturalmente parliamo di un villaggio, porta aperta e tutto, perché ho detto, se io fossi lì dentro e vedo uno che arriva con una macchina fotografica, c'è mio padre lì morto, ma io lo prendo a randellate. Facendo questo discorso sono rimasto in disparte. A un certo punto uno dei due figli, l'ho saputo dopo che era uno dei due figli, esce fuori e dice, ma tu che fai qua? E beh, che faccio? Aspetto che finiate questa vostra riunione in famiglia. Dice, no, tu devi venire lì e devi fotografare, perché sennò che ci stai a fare qua tu? Cioè, nel senso che tu sei l'unico tramite che noi abbiamo fra quello che ci stanno facendo e quello che puoi far capire nel tuo paese, o comunque dare un'informazione, perché altrimenti le cose che noi subiamo è come se non le subissimo, perché se non c'è un'informazione quelle cose non esistono. Allora, questa cosa mi ha fatto pensare, perché la mia sensibilità mi ha tenuto fuori. Mi ha tenuto fuori perché mi sembrava così delicato entrare dentro in un momento così di dolore, intimo e tutto. Però poi mi ha fatto riflettere questo, perché dice, allora, o tu sei qui per documentare quello che sta succedendo e quello che tu vedi sta succedendo, oppure sei un voyeur, cioè stai qui per far cosa? Fai il turista della guerra. E quindi, ecco, poi certo, ci sono state situazioni in cui quella foto che voi avete visto della Cinificata è una delle prime. A un certo punto avete visto una donna, sembrava un teschio con i denti di fuori e gli occhiali. Bene, quelli gliel'ho fatti mettere io come gli ho fatto mettere un toupé, perché quella è la prima foto che ho fatto. Ci hanno portato all'Istituto Mariano,
che ospitava alcune di queste, ci hanno presentato il primo giorno che ho cominciato a fare questo lavoro, lei era completamente calva, con un buco in testa, due buchi al posto degli occhi, due buchi, non esistevano più gli occhi. E io ho detto, no, io così non voglio fotografarlo. Io oltretutto di questo lavoro, adesso qui sono immagini un po' forte, perché d'altra parte la realtà era quella, non è che potevo fotografare le modelle, però volevo dare, cioè non volevo solo buttare il mostro in prima pagina, che era abbastanza facile. Già ho scelto il bianco e nero perché altrimenti a colori sarebbe stato medicina legale, cioè veramente si vedeva le ossa in certe cose. E quindi ho detto no, dico almeno, allora gli ho fatto mettere gli occhiali da sole che comunque erano i buchi, gli ho fatto mettere un toupé in testa che, perché altrimenti sarebbe stato infotografabile, cioè ci sono dei momenti in cui devi rispettare la dignità anche delle persone che stanno lì. Dall'altra parte, quelle persone, se si offrono a te, significa che si fidano di te, perché questo è importante. Considerate che ognuna di quelle persone sono persone con cui ci sono stato vicino, cioè non sono arrivato tac e via, perché questo non è possibile farlo. Allora, se quella persona in quelle condizioni si fida di te, perché in qualche modo vuole mandare un messaggio e far capire che cosa stiamo subendo, era talmente tutto nascosto che nonostante ci fossero fotografi del Bangladesh, non l'hanno mai fotografata, perché era una realtà così vicina a loro, ma anche così normale per loro, che non la ritenevano fotografabile. Probabilmente l'essere venuto da fuori mi ha dato una reattività diversa. Ecco, quindi, per dire, quella cosa che succedeva già da anni, che peraltro succede ancora in India, in Pakistan, loro lì li fanno passare per incidenti domestici, gli buttano l'acqua bollente addosso, succede più o meno la stessa cosa, però dicono che metteva sugli spaghetti e si è rovesciata la pentola, ecco. Ma a parte questo, cioè, loro di quella situazione la stavano subendo da anni, nessuno l'ha mai saputa. Cioè questo lavoro ha fatto il giro del mondo, ma non perché sia particolarmente bravo io, ma semplicemente perché in Occidente la bellezza è un valore talmente forte che aver visto queste facce deturpate ha inorridito tutti. Io sono convinto che se queste offese, come del resto ce l'avevano nel corpo, ovviamente non si sono mostrate a me perché io avevo anche l'handicap di essere uomo rispetto a loro, però nessuno avrebbe avuto una reazione di questo genere perché erano invisibili. Il fatto che le facce, che sono le cose più evidenti come valore dell'Occidente, la bellezza, al punto tale che loro quando vanno in giro la gente manco le vede. Se una di loro andasse in giro qui sarebbe... Allora vi racconto un episodio. Queste qui, a un certo punto, di queste ragazze, una diecina, sono state invitate da uno sconosciuto in Italia per dieci giorni o 20 giorni a Sanremo. Questa persona, questo sconosciuto, ha rifatto mettere a posto una villa per non farla andare in un albergo che avrebbero destato curiosità e tutto. Ha pagato il viaggio, naturalmente, non solo a queste 10 ragazze, regalandogli un sogno, perché immaginate queste ragazze che vengono dai villaggi e improvvisamente si trovano a Sanremo, l'hanno portata in Costa Azzurra, insomma, cioè quello che può essere, no? E più gli accompagnatori, più delle persone che ogni giorno con un pulmino le portavano in Costa Azzurra, perché vicino Nizza c'è un luogo, c'è una clinica dove gli facevano massaggi con degli oli particolari, insomma, comunque per 20 giorni l'hanno trattata come meglio non potevano fare. E questa persona, noi siamo andati con Renata Pisu perché avendo fatto tutto il lavoro eravamo le uniche due persone che hanno dato, a cui hanno dato il permesso di poter incontrare queste donne che avevamo conosciuto. Beh, alla fine si è saputo chi era ed era Celentano, il quale ha speso centinaia di milioni, perché un'operazione di questo genere, riattare una dependenza della villa per farle star bene, fargli le camere, cioè era un impegno piuttosto notevole, no? Cioè per dire che ogni tanto questi soldi. Poi naturalmente anche lì molti hanno detto, vabbè, ma che significa? Questi poi ritornano nei loro villaggi ed è stato peggio fargli vedere una cosa. Forse è vero anche che nella loro vita, che non hanno mai avuto nulla, hanno avuto solo disgrazie, poter vivere per 10 giorni un sogno inarrivabile per loro è una carezza, cioè non è un calcio di dietro, insomma, no? Quindi, però certo, rispondere alla sua domanda, ci sono dei momenti in cui uno fa dei passi indietro, ma quello dipende da me. Io ho visto colleghi che invece ci si buttano addosso perché pensano che quella sia la fotografia del secolo, insomma, quindi quello dipende dalle persone, ma non, non c'entra la fotografia in questo, io credo che c'entri la sensibilità personale di ognuno di noi. Dimmi.
Quello che traspare dalle tue immagini, per conto mio, è meravigliosamente l'alto livello di empatia creato da te e quei soggetti. È chiaro che le foto non sono state rubate, sono state regalate dai tuoi soggetti. Questo traspare, almeno per me, traspare tantissimo. Questo sicuramente ha comportato un coinvolgimento tuo, personale, molto intimo, per calarti nel contesto, no? Ritirarsi fuori dopo
è difficile.
Dopo.
È difficile. Infatti, io tutte le volte che tornavo da questi lavori avevo bisogno di quasi una camera di decompressione, perché poi tu entri, ritorni nella tua realtà. Consideriamo, perché bisogna fare due distinzioni: un conto se tu vai una settimana a fare una cosa, per quanto cose cattive o brutte tu puoi vedere, però il tempo per assimilarle è poco. E un conto lavori in cui stai mesi, no? Per cui mesi significa, io per esempio, combina. C'ha la sua casa piena delle foto che gli avevo regalato, i genitori mi invitavano in questa baracca che ci avevano, cucinavano per me, insomma io per 3 mesi l'ho vissuta come una sorella minore, insomma, no? Per cui sono persone a cui sono affezionato. Quando torni indietro, prima non sei più la persona di prima, in qualche modo, tutte queste cose ti cambiano, non so se è meglio o in peggio, però ti cambiano. E poi ti ritornano nei momenti meno opportuni. Quante volte io mi sogno, anche come con incubi, di situazioni lontane che evidentemente non sono metabolizzate del tutto, no? Soprattutto quando sono situazioni forti. Ma io sono contento di mostrare questo, spesso vado nelle scuole e mi ha fatto piacere che stasera siate così numerosi, perché per me tutte quelle persone è come farle rivivere un'altra volta. E quindi è un messaggio che loro seguitano a dare, a loro insaputa, però questo è quello che io voglio fare, perché altrimenti sarebbero delle foto tenute dentro un cassetto, che viste dai parenti, dagli amici, ma chi se ne frega. Invece il poter utilizzare loro come testimonianze, io sono solo un tramite, perché quelli che veramente contano e sono importanti non sono io che ho scattato, sono quelli che hanno raccontato la loro storia e si sono fidati di me perché sanno che probabilmente la loro storia non è finita in quel campo profughi, no? Ma si invita a essere raccontata. E allora, se in un anno metto insieme tante persone che hanno conosciuto quell'uomo con le braccia amputate, magari migliaia di persone attraverso quell'immagine forse aprono gli occhi su tante cose. E anche se non sono tanti, ma sono pochi, quei pochi mi hanno dato la sensazione di aver fatto un lavoro utile. Quindi non solo per me, ma di essere stato in qualche modo un onesto testimone, perché io poi non faccio il missionario, faccio il testimone, quindi a volte mi dicono, ah ma che coraggio, non coraggio, non c'è nessun coraggio. Io dico sempre che chi decide di correre in Formula 1 a 350 all'ora e va a sbattere, certo ha più possibilità di uno che va in 500 a 30 all'ora, però nessuno lo obbliga a fare il pilota di Formula 1, quindi a me nessuno mi ha obbligato a fare questo lavoro. Ti dirò di più, io non sono partito neanche dalla passione della fotografia. Io fino a 24 anni manco sapevo che cosa fosse la foto. Però sono partito dalla voglia di raccontare le storie umane. E ho pensato che la fotografia, appartengo a una generazione che leggeva Epoca, l'Europeo, Life, e vedevo come erano potenti le immagini del Vietnam, per esempio, no? E come una fotografia poteva in una sola immagine raccontare quello che invece la parola scritta aveva bisogno di molto più tempo e molto più spazio. E allora ho scelto la fotografia come grammatica. La macchina fotografica per me è una penna per scrivere. Quindi la mia passione non è nata dalla fotografia, forse è diventata dopo, ma è nata dal racconto delle storie. Quindi questo era.
Bene, per concludere, molte di queste storie sono ancora attuali.
Sì. Molte di queste storie purtroppo sono ancora attuali, perché in Sierra Leone per fortuna no, perché ci sono stati gli atti di pace, per cui adesso c'è una situazione del tutto diversa. In Bangladesh seguitano normalmente ad identificare le persone, anzi ormai ho aperto un file, perché succede in Italia pure, cioè ci sono stati spesso, no, cose, quindi evidentemente non vorrei aver dato un'idea, ma comunque purtroppo sì, così come quelli dei tumori seguitano ancora oggi a subire i disastri che sono stati fatti 20 anni fa, 30 anni fa. Considerate che in Vietnam, a proposito proposito di 20 anni, 30 anni fa, gli americani nel 73 gettarono l'orange ergent, cioè l'agente arancio, che era una diossina che doveva, era arancio, per quello lo chiamano l'agente arancio, era arancione, che doveva servire per diserbare la giungla, perché i Vietcong erano più identificabili. Chi ha respirato o attraverso la pelle o attraverso l'inalazione, ancora oggi, se vai all'università di Ho Chi Minh-ville, l'ex Saigon, tu trovi in formalina, e ancora oggi nascono, gente con tre occhi, con, cioè ancora gli effetti attraverso le madri e attraverso le madri delle madri, perché ormai sono passate tre generazioni, ancora oggi nascono persone deforme per quella diossina. Per cui sono cose che ancora oggi succedono. La famosa Chiquita, quella delle banane, ha avuto, adesso forse si è messa in linea perché non ne ha fatta meno, ma per anni in Costa Rica e a Panama, a Bocca del Toro, buttavano la famosa fumicazione di cui parlavo del Guatemala, loro lo facevano per le piantagioni di banane soprattutto e ananassi. Quindi è così. Cioè, alcune di queste cose sono terminate, si sono modificate in meglio, altre no.
Bene, grazie a Ugo, un applauso.
Grazie a voi.